Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi, buongiorno, e anche un buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
Silvia Antonini al mio fianco come sempre e in regia, as usual, Mauro Magnitosi. Un sacco di domande ci poniamo, Silvia, siamo veramente degli indagatori delle news, della comunicazione, diciamo così. E oggi per esempio ci chiediamo dove stiano andando i consumatori a fare acquisti. Secondo i dati dell'affezionatissimo SVG è oramai un fatto acquisito la propensione multicanale. E nonostante l'esplosione del digitale durante l'epoca pandemica con la conseguente diffusione della spesa online, l'istituto di ricerca rileva un ritorno ai centri commerciali disertati dal 2020. A maggio di quell'anno, infatti, la propensione all'online era al 49% e ora è al 38%. Nello stesso periodo i centri commerciali passano dal 24% al 43%, superando l'e-commerce, e riprendono quota anche i negozi, sia grandi sia piccoli, anche se quelli grandi hanno visto un calo avvertito nel giugno del 2021.
Fattore chiave della scelta del canale d'acquisto è il tipo di prodotto. La tecnologia è il grande volano, infatti, dell'online. Infatti, i grandi portali di e-commerce sono il primo luogo dove andare a comprare questi prodotti di tecnologia, 35%. Dalla parte opposta ci sono gli alimentari, dove funzionano meglio i negozi fisici, che sono scelti da oltre 8 persone su 10. Sulle altre categorie merceologiche il pubblico si divide tra online e offline, ma comunque, potendo scegliere, il consumatore italiano mostra ancora una preferenza più marcata per il negozio fisico.
Il fattore età è uno spartiacque decisivo per quanto riguarda la scelta tra canale digitale e tradizionale, e a quanto pare i 40 anni sono una linea di demarcazione ben definita. Infatti la generazione Z e i millennial sono più interessati all'online, dove comprano in modo massiccio la tecnologia, i libri, le riviste, i ricambi per moto e auto, i beni di lusso, il beauty e l'abbigliamento. Generazione X e boomers invece sono più legati all'esperienza in negozio. Infine, nella scelta pesa anche l'immagine associata ai due tipi di canale. L'acquisto online è visto ovviamente come rapido, pratico e conveniente, mentre l'acquisto fatto in un negozio è vissuto come più sicuro, sostenibile, etico e anche emozionante. Io sinceramente mi emoziono anche quando mi arriva un pacco. Arriva il tipo, fa: "Sì, chi scende?" E io sono contento, anche se non sono andato in negozio. Però l'altro giorno,
ma tu sei un grande fautore dell'acquisto online.
Però
no?
L'altro giorno mi sono fatto una bella passeggiata, sono andato nella libreria e ho comprato due libri come non accadeva da qualche mese.
No, io posso dire che quando entro in libreria, che tra l'altro è il mio luogo di culto, sì, il mio luogo dei sogni, io non posso fare a meno di acquistare. Quindi secondo me, almeno su di me, il negozio fisico ha un bel effetto.
Sì, però è ovvia la comodità e anche la possibilità di raggiungere determinate cose senza dover per forza di caso esplorare, uscire di casa, camminare, cioè tu trovi veramente qualsiasi cosa, e ho trovato veramente qualsiasi cosa.
Però devi cercarla.
Sì, però è veramente semplice. A un certo punto mi serve un giornale del 1973.
Però se
ovvio,
tu tocchi le cose, sai cosa compri. Per esempio, a me è capitato di comprare una cosa online e mi è arrivato una qualcosa che non assomigliava a quello che avevo visto.
Ah sì, è vero, mi è capitato anche a me. Va bene. Daily Online, The Sound of ADV, Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, vi offre la prima canzone. Lui è Damian Jurado, che è un cantante nordamericano piuttosto abile, ed è uno che scrive tantissimo. Dovevamo andare a vederlo e non ce la feci nel 2018 all'Arci Bellezza. Da quel momento in poi ha fatto altri 5 album, non finisce più. Questa volta esce con Sometimes You Heard The Ones You Wait, e questa canzone si chiama James Hoskins, Damian Jurado.
Just arrived, Monday morning vampire.
sono del Manchester Guardian. L'intervista. Mi trovo, gentili ascoltatori e gentili ascoltatrici, un po' in difficoltà in questo momento, perché ho con me accanto due persone che comunque non seguono veramente, non si abbeverano alla fonte dell'intrattenimento sportivo. Il signor Mauro Magnitosi non è assolutamente interessato, Silvia Antonini è comunque una donna e di calcio, per esempio. Che ti importa? Quasi niente.
Non vuol dire che sono una donna, sono io che non sono particolarmente interessata al calcio.
Esatto, però ci sono anche altri sport. Allora ci chiediamo, per esempio, come viviamo il mondo dell'intrattenimento sportivo in questo 2023? Perché nel tempo si è evoluta anche la fruizione degli eventi e continua a mutare in maniera incessante. Per quel che concerne il ruolo dei brand e della comunicazione, essi legata all'obiettivo continua a spostarsi, ad aggiornarsi. È sottolineato in grandimento, indovinate che c'è, la generazione Z, in attesa, attenzione, che si faccia notare anche la generazione Alpha. We Are Social a inizio 2021 ha lanciato la propria unit dedicata al marketing sportivo, cioè We Are Social Sport, collaborando con brand come Adidas, Juventus, Ferrari e altri. L'agenzia lavora una serie di ricerche per analizzare quello che succede nel mondo della comunicazione. Think Forward è una di queste e quest'anno, guarda un po', è stata rilasciata un'edizione dedicata al mondo dello sport per capire le evoluzioni e le metodologie atte a domare. Oggi possiamo contare sull'aiuto di Marco Bertola, Director Sport We Are Social. Buongiorno Mirko.
Ciao, grazie dell'invito, grazie a tutti.
Allora, non ti facciamo perdere tanto tempo, parliamo di sport ma soprattutto di persone che seguono sport. Come si è evoluta e come si sta evolvendo la fruizione degli eventi sportivi?
Ma guarda, l'hai detto benissimo prima, l'evoluzione è costante, la vediamo tutti i giorni su tutte le piattaforme, non solo quella relativa alla fruizione del mondo sportivo, anche diciamo allargandola alla fruizione di contenuti in generale. Ne potremmo parlare credo per giorni, però dato che il tempo è tiranno, dovendo scegliere diciamo da dove partire, sicuramente io partirei dall'importanza che oggi ha la qualità del contenuto, che è arrivata forse anche a sopravanzare la tempestività del contenuto. Volendo fare un po' diciamo una retrospettiva, siamo passati da quella che potremmo definire una sorta di dittatura di 90° minuto della domenica sportiva, forse parlo per quelli della mia generazione, in cui tutti noi aspettavamo l'unico canale, l'unica fonte da cui potevamo appunto attingere i contenuti e capire che cosa fosse successo in quella giornata di sport, a una situazione in cui per vie ufficiali o anche meno ufficiali il contenuto relativo a quello che è successo è un po' dappertutto. E allora se il contenuto è un po' dappertutto, se diciamo si è saturi di contenuti di cronaca, allora a quel punto è la qualità dell'approfondimento, la qualità del retroscena, l'interpretazione che fa un po' la differenza. Quindi questa è la prima cosa che veramente è una rivoluzione, mi viene da dire, copernicana in come viene fruito lo sport. Ma per farvi un esempio, è una cosa che è talmente diciamo lampante che ha anche un po' pervaso non solo i canali social, ma anche le modalità, vogliamo dire, un po' più tradizionali, un po' più classiche anche dal racconto sportivo. Volendo fare proprio l'esempio più classico, la telecronaca, che è per antonomasia forse il modo più tradizionale di raccontare lo sport, è un po' sotto gli occhi di tutti come oggi i telecronisti siano quasi più aneddotisti, no? Raccontino più commenti, retroscena, statistiche, curiosità, più che quello che succede sul campo, perché è un po' la direzione in cui sta andando il mondo dello storytelling sportivo in generale, e anche le cose che funzionano di più, no? Anche sulle piattaforme come Netflix vediamo show come Sunderland Till I Die, Last Chance U, quelli sono due che mi piacciono molto, che raccontano lo sport, ma in realtà raccontano cosa ci sta dietro allo sport. Sì. Quindi ti direi approfondimento e qualità della narrazione soprattutto.
Senti, ma e voi come We Are Social Sport che approccio avete adottato per convincere insomma che questo mondo può essere sempre più interessante, anche se frammentato, anche se complesso, visto che l'offerta è diventata a dir poco sconvolgente? Come fate?
Guarda, allora, noi in Social Sport siamo ovviamente specializzati nel marketing sportivo, ma abbracciamo totalmente la filosofia che guida la nostra agenzia To Cure. Quindi in We Are Social quello che facciamo è cercare di creare delle connessioni che siano rilevanti tra i brand e le persone con cui questi brand vogliono parlare, partendo da un assunto abbastanza lineare, che è che oggi se vuoi essere ascoltato da qualcuno non c'è altra soluzione che essere interessante per questo qualcuno con cui vuoi parlare. Quindi parte fondamentale, direi parte iniziale di tutti i nostri progetti, anche quelli sportivi, è ascolto e comprensione delle community e delle persone con cui vogliamo parlare. Una volta che capiamo che cosa può essere rilevante e interessante per loro, ecco, allora abbiamo gli strumenti per creare una bella intersezione tra quello che i brand vogliono dire e quello che le persone hanno voglia di ascoltare. E questa è la filosofia che ci guida nel creare quelle che noi definiamo ideas worth talking about, cioè idee che abbiano quella rilevanza e che le persone abbiano voglia di condividere, di commentare, di discutere in prima persona.
Senti, toglimi una curiosità, queste nuove modalità di fruizione stanno allargando anche il bacino di utenza. Non so se hai sentito, comunque il mio incipit sono oggi per esempio circondato da qualcuno che non è veramente interessato a una fruizione mediatica dello sport. Questo invece sta cambiando i fatti, la situazione?
Sì, sta cambiando anche il modo con cui si sviluppano le storie sportive, perché nello sport, ma non solo in quello, anche nell'intrattenimento, ci sono due cose secondo me da tenere in considerazione. La prima è che stiamo un po' abbandonando quello sviluppo lineare a cui eravamo abituati, cioè le storie non nascono, crescono e si concludono nello stesso posto, sia esso televisione o strumenti digitali, ma nascono in media stress e si concludono e si spostano da un posto all'altro, sia esso una piattaforma social, un evento, un'intervista o altro, o carta stampata. Quindi questa polverizzazione delle storie fornisce inevitabilmente tanti punti d'ingresso, tante chiavi di lettura e anche tante occasioni per entrare in contatto con storie sportive, anche per chi magari è un po' meno appassionato dello sport, del campo in senso stretto. Anche perché lo sport ha questa grande caratteristica di essere molto capace, essere molto abituato a entrare nella cultura popolare, no? Quello che succede nello sport diventa qualcosa che viene immediatamente dibattuto sui canali e che diventa oggetto della nostra quotidianità. Si faceva riferimento al bar sport una volta,
sì,
no?
Sì.
Però bar sport è una modalità, diciamo, che per antonomasia è la modalità di discutere, la modalità di più libera discussione, che appunto è legata allo sport, ma non solo, possiamo anche allargarla all'informazione, se vogliamo spingerci un po' più là, anche la politica non è così lontana, ecco, da queste modalità di discussione, di
anzi, le ha mutuate la politica.
Le ha mutuate, vero, hai ragione.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Intanto volevo sfatare questo mito che le donne non sono interessate allo sport, in particolare al calcio, perché io ho una quantità di amiche che sono fanatiche del calcio, letteralmente fanatiche. E va bene. Comunque, io vorrei spostare l'attenzione sui contenuti. Cioè, abbiamo parlato del fatto che appunto ci sono più target, la platea si è allargata. Quali sono i contenuti che funzionano di più e magari anche per quali target, se c'è questa distinzione?
Guarda, ritorno un po' al punto iniziale. I contenuti che funzionano di più sono i contenuti di approfondimento e di interpretazione. Anche in questo caso faccio un paragone con tutto ciò che è il mondo dell'informazione, no? Una volta la cronaca la faceva da padrone, oggi la quantità di scelte, la quantità di contenuti tra cui noi possiamo scegliere fa in modo che il fatto in sé sia qualche cosa che ormai è una cosa che viene data quasi per assodata. il vero valore aggiunto è l'interpretazione e l'approfondimento di quella del fatto. Questo porta anche a un altro grandissimo cambiamento, che è che le persone da utenti, passami il termine che io non amo molto, passivi, in realtà sono diventati parte attiva dei contenuti. Faccio un esempio che è sempre molto, diciamo, vicino alla modalità con cui tutti noi fruiamo oggi degli eventi sportivi. Io credo che non ci sia ormai più nessuno che guarda un evento sportivo senza commentarlo in real time su una chat con degli amici, ma perché è il modo con cui noi ci relazioniamo alle cose che facciamo, no? Se abbiamo qualcuno con cui le stiamo facendo, ne discutiamo, ne commentiamo. E anche questa è una cosa che è mutuata da altri mondi, o è stata mutuata da altri mondi. Facendo l'esempio più facile del mondo, oramai Sanremo non è più tanto o solo quello che succede sul palco dell'Ariston, forse è diventato quasi di più quello che si dice di quello che viene, visto sul palco dell'Ariston. E quindi i contenuti che funzionano sono contenuti che riescono a, innanzitutto, a aggiungere qualità a quello, aggiungere un livello di interpretazione a quello che sta succedendo, ma poi contenuti che riescono a includere le persone all'interno di una conversazione, perché altrimenti è sempre la stessa storia. Se tu parli senza permettere a nessuno di risponderti, è una conversazione che ha le gambe molto corte, non riesce ad arrivare poi così tanto lontano.
Hai parlato di chat costanti, continue. Quali sono i canali social dove tutte queste cose accadono? E ci sono magari anche nuove realtà che stanno emergendo e che potrebbero regalarci un sacco di preziosità, diciamo?
Sì, guarda, ogni canale e ogni sport ha i suoi luoghi preferiti, ovviamente. Diciamo che ogni canale ha le proprie anche caratteristiche peculiari, non sto qua a intelagarmi, diciamo, in discorsi un po' troppo tecnici, però è abbastanza chiaro come Twitter, che è un canale molto più istantaneo, molto più legato al commento, della cronaca, chiamiamola così, è un luogo digitale molto diverso da quello che può essere TikTok. Però non ci sono queste grandissime differenze, nel senso che il gusto per il contenuto originale, per il retroscena, per quella cosa che ti permette di saperne di più, è un po' trasversale. Poi ci sono i nuovi canali, in realtà dei canali che non sono nuovi di per sé, ma che sono magari un po' meno battuti, ecco, dalle comunicazioni di brand, non dalle comunicazioni sportive, ma dalle comunicazioni di brand sullo sport. Mi viene da citare Twitch, che è un canale che ormai non definirei assolutamente un canale nuovo, ma che è un po' meno presidiato, mettiamolo così, e soprattutto Discord, che è, a nostro modo di vedere, un canale su cui ci sono tantissime opportunità, perché è un canale, ancora una volta, meno contaminato da comunicazione di brand e quindi un pochettino più, diciamo, fedele a se stesso, ecco.
Allora, Mirko, noi ti ringraziamo, ti auguriamo un buon proseguimento di giornata. Mirko Bertola, Director of Sport We Are Social, oggi ospite a Delio Nerd Sandova di Vicui delle frequenze Radio Atlanta e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano Delinet. Grazie Mirko e buona giornata.
Grazie a voi.
A presto, grazie.
A presto, grazie.
Every breath you breathe's an apology. Your eyes are all cried out. Every goodbye is a rest in peace. But every cut that bleeds led you to me. Every mirror you pass looks small.
il buongiorno si vede dal mattino.
Daily on Air, The Sound of a Divicchio, dalle frequenze Radio Atlanta, Milano, Silvia, Davide, Mauro Magnitosi in regia. Abbiamo ascoltato il nuovo progetto dei fratelli Kinsella, che sono, anzi cugini scusate, Mike e Nate, che sono stati tra i protagonisti della cosiddetta scena emo. Te la ricordi Silvia, la scena emo dell'inizio degli anni 2000?
Sì, vorrei dimenticarla.
C'era un gruppo abbastanza famoso da questo punto di vista, che erano gli American Football. Poi i due, Mike e Nate, hanno costruito dei progetti solisti e oggi ritornano improvvisamente insieme con questo progetto denominato Lies, che improvvisamente porta la loro poetica, diciamo così, ex emo, fu emo, in situazioni sintetiche. Non te l'avresti mai...
mai creduto.
Esatto. Ma veniamo alle notizie che caratterizzano i nostri due quotidiani oggi nelle migliori scrivanie d'Italia. Inizio io, uno spettatore italiano su tre verso le piattaforme di streaming video. L'analisi è di Audience Express, la società di Fruil specializzata nella vendita di pubblicità su Advanced TV, ha rivelato i nuovi dati per l'Italia emersi nella terza edizione dello studio Streaming Video CTV Uncovered 2023. Pensate che in Italia il tasso di adozione delle Smart TV è il più alto tra tutti i paesi intervistati, con ben 8 utenti su 10 che fruiscono di contenuti video su grande schermo distribuiti sulla rete IP. E per altri dati andate a leggervi l'articolo sul Daily Net.
Newgate registra utili a 15 milioni e mezzo di euro, che raddoppiano, e ricavi in crescita del 70% a 150 milioni. La performance sottolinea i progressi compiuti dal delisting del gruppo dalla Borsa di Londra nel marzo 2022, con un finanziamento di 49 milioni di euro da parte di Three Hills Capital Partners come azionista di minoranza. In Italia il business cresce dell'8%.
Ha debuttato il primo evento italiano targato MAC, Alliance Member. Questo è successo durante il Future Proof E-commerce Experience. Chi forma questo nuovo gruppo? Si tratta di B-commerce, AQQA, Wunderman Thompson, Storyblock e ADN. Ed è stato presentato l'approccio moderno alle soluzioni e-commerce enterprise. She knows she's looking fine.
È finale tra le agenzie C14 e Accenture Song per la gara per il partner creativo globale di Seat e Cupra. Seat, anche grazie all'altro marchio, ovvero Cupra, ha chiuso il 2022 con un fatturato di 10,5 miliardi di euro, il secondo più alto della sua storia, mentre il 2023 sarà l'anno dell'accelerazione dell'elettrico.
Crediamoci?
Va bene. Direi di sì, anzi... ci sono dei dati in crescita sulle auto elettriche in Italia.
Vedo la gente boffonchiare, anzi sogghignare su queste cose.
Ma tutto sommato no, cioè a me basta semplicemente andare in giro e vedere quanta la gente ha in effetti la macchina elettrica. Non sono tantissimi, ma comunque sono sempre più di quanto mi aspetterei.
E va bene. L'osservatorio Onim, che ci dice che il 23,5% degli italiani scopre nuovi brand e prodotti attraverso l'advertising sui social. Il ruolo della trasparenza e della corretta informazione, secondo 42 Law Firm, l'influencer marketing si consolida come strumento sempre più importante ed efficace.
Si è conclusa la revisione per i prodotti vegetali, lattiero-caseari e di acqua di Danone. L'azienda ha consolidato buona parte del budget creativo globale con BETC di Havas Group. Tra i brand inclusi nella revisione ci sono gli yogurt Silk e Activia e l'acqua Evian. She is mine.
Good day, Daily On Air conclude qui la sua rubrica sulle notizie e vi invito ad ascoltare City and Color, che in realtà è il sesto album in studio di Dallas Green, che è un cantautore americano piuttosto intenso, anche soul sotto certi punti di vista. L'album si intitola The Love Still Held Me Near ed è un viaggio, ha detto lui stesso, una storia di dolore e guarigione che inizia tra angoscia e disperazione e termina forse con un barlume di speranza. Al di là di tutto è un album piuttosto piacevole con delle canzoni forti. Questa è Little Mercy, City and Color. The Sound of ADV, quasi in conclusione, ma non potevamo mancare l'obiettivo, anche perché oggi Silvia ha costruito una puntata, una, un punto sulla musica. La musica è la cosa più importante, tra l'altro ne stiamo parlando anche nelle ultime settimane, non so se vi ricordate, soprattutto a bordo di quella famosa e ancora non conclusa controversia tra Meta e SIAE. Ma oggi parliamo di musica perché i numeri del mercato musicale sono in crescita, non ve lo aspettavate. Allo stesso tempo la musica è diventata un vero e proprio media. Qualche tempo fa abbiamo raccontato di Pitch, la nuova unit di Rai Pubblicità che crea progetti di comunicazione legati alla musica, perché è uno straordinario collante di passioni e sul fronte live soprattutto genera grandi audience. Nel frattempo è uscito il rapporto Engaging with Music della EFPI, la organizzazione internazionale che rappresenta l'industria discografica nel mondo, con un focus, guarda caso, sull'Italia. Insomma, quali sono gli andamenti nel nostro paese, Silvia? Musica, maestra.
Musica. Allora, intanto il consumo di musica, appunto, l'anno scorso è cresciuto rispetto al 2021. Cosa vuol dire? Che sono aumentate le ore di ascolto settimanale a 20.5 di 1,4.
Va bene.
E cresce anche il mercato discografico. Infatti, se nel mondo i ricavi di questo settore aumentano del 9%, l'Italia supera la media mondiale e cresce dell'11%, con un grande traino da parte dello streaming, che aumenta del 17,7%. Il fatturato del settore supera i 370 milioni di euro, di cui più del 66% arrivano proprio da questo segmento.
Sì.
Con gli abbonamenti, cioè lo streaming a pagamento, in crescita quasi del 14%.
Questo mi sorprende.
Tra l'altro, il numero di ascolti streaming premium, quindi a pagamento, in Italia è costantemente maggiore di quello che avviene sul fronte gratuito. E cresce del 36,2%, anche il segmento sostenuto dalla pubblicità.
La crescita dei ricavi, secondo me, dipende soprattutto da Mauro Magnitosi, che compra una clamorosa spatafiata dei dischi, e anche del nostro Marco Bercella. Ricordatevi stasera la sua puntata di Moonlight Mood, che in questo momento è ancora misteriosa sui temi, ma sicuramente sarà affascinantissima. Silvia, i concerti. Si preparano una serie di sold out incredibili. Basta avere una piccola esitazione e tanto chi vuoi che ci vada e non trovi più un posto.
Ah sì, è diventato una lotta. Una sfida.
Sì.
Comunque, a tutto questo mercato, come giustamente dici tu, si aggiunge proprio quello dei live. Infatti, secondo i dati SIAE, che però risalgono ai primi 9 mesi del 2022, gli spettacoli dal vivo sono diminuiti del 19% come numero, ma gli spettatori sono aumentati e soprattutto del 6%, ma soprattutto la spesa al botteghino cresce del 22%.
Sì, anche perché i concerti costano.
Esatto, costano abbastanza. Gli spettacoli dal vivo sono stati, in generale, 24.119, con un numero di ingressi di oltre i 13 milioni.
Oltre i 13 milioni?
Sì. E ricavi che superano i 450 milioni e mezzo, con un prezzo medio di 35 euro a biglietto.
Sì.
In particolare, i concerti di musica leggera sono stati 12.511, con quasi 11,3 milioni di ingressi e circa 427 milioni di ricavi da vendita biglietti, a un prezzo medio di 38.
Sì.
Non sei d'accordo?
No, il prezzo medio è chiaro.
Si vede che tu frequenti,
è una media.
Ti frequenti concerti che costano molto di più.
No, ultimamente no, però sto aspettando quelli estivi e quelli, cara Silvia, aumentano, e tu lo sai, perché
certo,
l'anno scorso
certo.
Mi sembra che tu sia andata a vedere anche Elton John.
Sì, anche Rolling Stones.
E lì è stato
abbastanza importante l'esborso.
Vabbè, parliamo un po' di dischi, perché si dice sempre che non si vendano, ed effettivamente qualcosa è anche vera, perché quello che conta è soprattutto lo streaming, anche a livello di rilevazioni per le classifiche. Però parlami un po' di vendite.
Viene utilizzato a parte lo streaming, appunto, che viene utilizzato dal 70% dei consumatori italiani per ascoltare musica, l'acquisto fisico, cioè del disco, tiene, e anzi il nostro paese è uno dei più forti a livello internazionale. Sempre secondo il report della IFPI, il 14% dei consumatori ha acquistato dei CD, mentre il 9% ha comprato i vinili. L'Italia si colloca all'ottavo posto nel comparto fisico globale, che in effetti, come dicevi tu, un po' cala del 2,2%, ma registra una grande rimonta nel settore dei vinili, che crescono quasi del 12. E perché piacciono i vinili?
Perché?
In Italia piacciono perché? Per esempio si può guardare, si può toccare, guardare, certo. 41% delle persone, il 40% amano riprodurli sul giradischi e poi il 36% vogliono possederlo, cioè vogliono avere l'oggetto.
Sì. Un po' come ci diceva Massimiliano Pani non più tardi di due mesi fa, questi microfoni.
Abbiamo parlato proprio con lui di questo.
Sì. Cosa vuol dire che la musica è diventata un media? Questa è una domanda che ti può mettere in difficoltà.
No, è abbastanza semplice. Vuol dire che con questi numeri la musica si conferma come molto capace di mettere in connessione le persone tra di loro, con il contesto, circostanze, e quindi con i brand che si associano al concerto, all'evento o a un prodotto musicale. Per questo è di fatto un media. Tanto è vero che Rai Pubblicità ha fondato questa Pitch, che è la unit appunto che si occupa di progetti di marketing legati alla musica. Tieni presente che la Rai è fortissima su questo terreno, perché a parte Sanremo ha tutta una serie di altri, come si dice, properties.
Sì.
Ma anche accordi con radio terze e piattaforme video come Vevo, per esempio, per cui fa la raccolta anche per altri soggetti. E poi ha fatto un accordo con Friends and Vivo Multimedia, che è una media company guidata da Marco Pontini e fondata dalle società di eventi Friends and Partner e Vivo Concerti, e gestiscono 1800 concerti.
Caspita. E adesso vediamo alla domanda finale, quella definitiva. Cosa ascoltiamo in Italia?
Questo ti piacerà, no. Perché c'è una grande passione per la musica italiana. Il pop e il rap nostrani sono rispettivamente al secondo e al quarto posto tra i generi più acquistati. In assoluto l'Italian pop è il più ascoltato nel nostro paese, 50%, seguito da pop 48%, rock 45%, cantautorato 33%, dance 25% e rap italiano. C'è una cosa strana, si ascolta molto ma si compra meno. Vabbè. Sì. Il nostro pop piace soprattutto ai 25-44enni, due fasce d'età,
sì.
52%, ma di più piace agli over 55, ma piace anche agli over 55.
Sì.
Il nostro pop non dispiace ai giovanissimi, che sono presenti al 45%, i quali però preferiscono il rap italiano, o meglio, sono la categoria che ascolta di più il rap italiano.
O anche la trap.
Sì. La fascia tra i 45 e i 54 anni preferisce il rock, 51%, ma non disdegna il pop italiano, 47%. I più grandi ascoltatori di pop in generale sono i 25-34 anni.
E noi?
Noi non ascoltiamo il pop, noi ascoltiamo il rock,
il
caro.
Rock.
Che prevalgono anche nella dance. In realtà io ascolto un po' tutto, tranne la trap. Mentre il cantautorato piace soprattutto agli over 55, i quali però non amano molto il rap italiano.
Che a livello di streaming è quello che funziona meglio. Io vedo un sacco di giovanissimi che non sanno assolutamente cosa sia il supporto fisico, ma quello che conta è avere il brano costantemente.
E infatti
ovunque.
Lo streaming sarà sicuramente appannaggio dei più giovani.
E allora, Daily On Air del Sandoval di Vico delle frequenze di Radio Atlanta vi saluta, vi augura un buon proseguimento di giornata, vi rimanda venerdì e con una nuova spumeggiante puntata, cara Silvia.
Tanti saluti a tutti, buona giornata e buona prosecuzione.
Un saluto anche a Mauro Nientosi e un saluto a tutti, e vi salutiamo con questo disco molto chiacchierato, Boy Genius sono in realtà Julian Baker, Peb Bridge e Lucy Dacus. Sono tre cantautrici giovani piuttosto affascinanti con un seguito pazzesco. Io personalmente ho avuto la fortuna di vedere la Peb Bridge l'anno scorso, la scorsa estate, al Carro Ponte. Ti giuro, Silvia, c'erano 4.000 persone, di cui 2.000 americani.
Ah, sì?
A Milano, non sto scherzando, ma gente completamente impazzita che ballava canzoni di puro cantautorato alla Joni Mitchell. Peb è molto brava. Questo disco, che si chiama The Record, le rimette insieme. E qualcuno ha obiettato, ha detto che il disco è prodotto così male, in maniera lasciata quasi andare, no? Altri hanno detto no, è il loro stile, qualcuno si è annoiato, qualcuno invece sta gridando al miracolo, sono piccoli minuetti.
Come sempre direi, c'è sempre tutto questo movimento intorno ai dischi, no?
Dovresti ascoltare il disco e mi dovresti far capire cosa ne pensi, perché effettivamente c'è qualcosa che potrebbe interessarti o che potrebbe invece infastidirti. Dicevo, sono dei piccoli minuetti, alcuni sono stravaganti, altri invece sono pensierosi. Questa canzone con cui vi salutiamo si chiama Leonard Cohen. Boy Genius, ciao a tutti!
Ciao.
On the arm ramp you said, if you love me you will listen to the song. And I could tell that you were serious, so I didn't tell you you were driving the wrong way on the interstate until the song was done. You felt like an idiot adding an hour to drive, but it gave us more time to embarrass ourselves, telling stories we wouldn't tell anyone else. You said I might like you less now that you know me so well. I might like you less now that you know me so well. Leonard Cohen once said, there's a crack in everything. And I am not an old man having an existential crisis at a Buddhist monastery writing horny poetry. But I agree, never thought you'd happen to me. I never thought you'd happen to me.